Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in Lui. Se Dio è stato glorificato in Lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri». Parola del Signore.
In queste domeniche, dopo la Santa Pasqua, la liturgia cerca di farci approfondire, comprendere meglio il significato di Gesù risorto. Vi ricordate, la prima domenica abbiamo meditato su San Tommaso, che non credeva finché non ha toccato, e Gesù conclude dicendo: «Beati coloro che credono senza aver visto». Poi abbiamo incontrato Pietro, la pesca miracolosa, il coraggio di fidarsi del Signore anche quando le cose non sono nella logica normale. Domenica scorsa il buon pastore, colui che dà la vita per le sue pecore, ma anche l'idea di questa comunità radunata dal Signore per creare davvero un cammino di popolo che va verso una meta. E oggi niente meno che il Vangelo brevissimo ma molto intenso, che dice che dobbiamo amarci come ci ha amato Gesù. Non ci sono vie di mezzo. Non è un po' di amore, è l'esempio di Gesù, cioè amatevi come io ho amato voi. Quel come è importantissimo, perché vuol dire prendere sul serio l'esperienza storica di Cristo. Notate che il Vangelo inizia dicendo: quando Giuda fu uscito. Quindi l'esperienza storica di Cristo passa attraverso il tradimento, l'abbandono, il rinnegamento, gli insulti, la passione, la morte. Se noi dimentichiamo questo aspetto, la Pasqua diventa la colomba da mangiare, cioè voglio dire, non ha più significato. Il passaggio attraverso la donazione totale della vita, l'amore gratuito completamente donato agli altri, è lì che interviene la forza dello Spirito e restituisce in pienezza la vita a Cristo come prima creatura esemplare per ciascuno di noi. Ma noi crediamo davvero che dopo la morte c'è la risurrezione? Siamo mortali o siamo immortali? Siamo stati messi al mondo per morire o siamo stati creati per poter rinascere a una vita che durerà per sempre? Dove sono i nostri cari defunti? Come vivono oggi i nostri defunti? Questo mondo in cui siamo, come finirà? Finirà? Sarà nuovo? E allora vedete, la prima lettura dà una prima risposta. Dice che Paolo e Barnaba fanno un'azione missionaria, girano nelle città e nelle regioni di quella che oggi è la Turchia ad annunciare il Vangelo. E rinforzano queste comunità dicendo loro che bisogna, ecco questo mi pare significativo, bisogna entrare nel regno di Dio, ma con molte tribolazioni, non in poltrona. Entrare nel regno, varcare, cioè quella porta, tra l'altro il primo brano termina proprio dicendo che erano tutti contenti perché Dio aveva aperto la porta anche ai pagani, cioè a tutto il mondo, a chiunque. Ma bisogna varcarla quella soglia, bisogna decidere di entrare. Ma cosa vuol dire la parola regno? E allora la seconda lettura a me pare che sia il cuore dell'annuncio di stamattina. E inizia con molta chiarezza: cieli nuovi e terra nuova, e il mare non c'è più. Un rinnovamento. La parola nuovo viene ripetuta più volte, anche poi nel Vangelo, vedremo. Questo Dio che è in azione, il Padre, il Figlio, lo Spirito, in azione per creare una realtà che non ci tradisca più, al di là della morte. Ma provate a pensare, mettete al mondo un bel bambino, lo amate teneramente, sentite la bellezza di quella vita che si sprigiona, che cresce tutti i giorni, ci commuoviamo, entriamo davvero in un atteggiamento quasi di adorazione davanti a un bel bambino. E però la domanda è fondamentale: quanti anni vivrà questa creatura? 100, 200 e dopo? Io voglio il dopo. Se non c'è il dopo, è una beffa atroce. Dire Pasqua vuol dire credere che al di là della morte, che comunque è una realtà ineludibile, c'è la vita. Noi siamo quei pazzi, direbbe il mondo, quei pazzi che credono, contro l'evidenza dei fatti, che noi portiamo i nostri morti e li seppelliamo e si disfano nella terra, noi crediamo che al di là di questa esperienza terrena c'è una vita che dura per sempre, nuova, cieli nuovi, terra nuova. E io vorrei dirvi: quali sono i cieli e la terra su cui in questo momento mettiamo tutte le nostre attenzioni? Prima di tutto la nostra persona, la salute, anche la bellezza, la prestanza fisica, la capacità di fare cose bellissime, dove la forza dell'atleta ci entusiasma. Cieli nuovi, via tutto, ci sarà qualcosa di nuovo. Ma poi pensate, l'impegno di conoscere, di studiare, di essere competenti, di servire gli altri, via tutto. La morte fa piazza pulita anche di questo, ma io voglio che invece tutto questo duri per sempre. Allora ecco la famiglia, l'amore, la procreazione, le cose belle veramente profonde, quelle del cuore, beh, queste hanno una patente di immortalità se contengono quell'unica realtà di cui il Vangelo ci ha detto che è l'unico comandamento di cui Dio ci chiede conto: amare. Se c'è l'amore, l'amore vince la morte, come in Cristo. Vedete, quel amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, quel come è fondamentale, è proprio l'imitazione di Cristo, è entrare intimamente in rapporto con Lui. Allora la seconda lettura ci dà tre figure molto, direi, significative per capire meglio, e dice che ci sarà la Gerusalemme nuova. Cos'è la Gerusalemme? È la città di Dio, dove c'è il Tempio, dove si adora Dio. Ma per carità, lo sappiamo benissimo come le nostre strutture, anche questa bellissima in cui stiamo celebrando l'Eucaristia, ma è un'ombra veramente rispetto a quello che è il culto di Dio e la lode di Dio che ci sarà in cielo. Beh, però, ecco, dice, ci sarà una Gerusalemme nuova. Nuova perché la fa Lui nuova. Ma il secondo esempio che fa, dice, la sposa che scende dal cielo per incontrare lo sposo. Allora, bellissimo, l'idea di un Dio che ci cerca come lo sposo cerca la sua sposa, la ricerca di un'intimità veramente seria e profonda, continuativa, per sempre. E poi aggiunge un terzo paragone che mi pare da prendere molto sul serio, anche se si rifà a un'esperienza che noi non abbiamo vissuto, dice che Dio ci prenderà sotto la sua tenda. Pensate a un popolo nomade che va con le tende nel deserto, nelle praterie, insomma, comunque vita nelle tende. E la tenda è il luogo intimo, la vita si svolge fuori, è solo nel momento dell'intimità che si entra nella tenda e entrano solo le persone che si amano. Beh, Dio ci prenderà sotto la sua tenda, cioè ci porta nell'intimità profonda, veramente. Essere, direbbe Cristo dopo l'Eucaristia, consanguinei di Dio, mangiare il suo corpo, il suo sangue, per poter diventare veramente anche noi una parte vivente del suo corpo, una cosa sola con lui. Allora, le domande che ci siamo posti, ma noi che cosa chiediamo a Cristo? Di vivere 100 anni, di avere tante cose materiali? No, noi gli chiediamo che tutto quello che stiamo vivendo oggi abbia una realtà nuova. Allora la seconda lettura termina con queste parole bellissime: io faccio nuove tutte le cose. È lui che le fa nuove, e questo è il dono gratuito di un Dio che vuole la pienezza della vita delle sue creature, e a noi chiede di entrare in questa relazione d'amore gratuito che lui ci dona con la fede, fidandoci, gettando la nostra fiducia su di lui, quindi investendo le energie e tutto quello che noi facciamo in una direzione, nella modalità che ha usato lui. Ecco l'imitazione di Cristo: amare come lui ha amato, amare donando la nostra vita fino all'ultima goccia di sangue come lui l'ha fatto sulla croce, diventare veramente capaci di uscire da noi stessi per diventare dono d'amore, perché abbiamo ricevuto il suo amore gratuitamente e a questo punto siamo in grado di regalarlo a tutte le persone che ci circondano. E dall'amore scaturisce il perdono, scaturisce la pace, la comprensione, la solidarietà. Allora capite che Gesù oggi ci dice: io ti do un comandamento nuovo. La parola comandamento ci richiama quel momento grandioso quando Mosè stabilisce la prima alleanza con il popolo ebreo, Dio e il popolo, e in mezzo il sangue dell'agnello, e direi il patto, l'alleanza viene confermata prendendo con serietà alcuni impegni, quelli che noi abbiamo chiamato i 10 comandamenti. Gesù dice: via, roba vecchia, io te ne do uno solo, nuovo, radicale: amatevi, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Allora io direi che dobbiamo continuare questa Eucaristia prendendo atto che in questo momento Gesù ci propone questo comandamento e aspetta la nostra risposta. Dobbiamo dirgli se ci fidiamo di lui, se crediamo che al di là della morte c'è la pienezza della vita che lui ci dona, perciò vale la pena di vivere la vita nell'amore e non nell'accaparramento dei beni materiali che svaniranno. Allora lui ci dona il suo corpo, il suo sangue, per darci la forza progressiva di entrare sempre di più in questa dimensione d'amore, e noi progressivamente gli rispondiamo domenica per domenica, di settimana in settimana, per chi può anche di giorno in giorno, gli rispondiamo: Signore, mi fido di te, accetto il tuo comandamento, ricomincio ad amare, e più ti conosco e più riesco a capire cosa vuol dire amare oggi in questa terra, in preparazione a quel momento in cui finalmente l'amore sarà l'unica realtà della nostra esistenza per sempre. Allora viviamo così l'Eucaristia di stamattina: risposta cosciente di fiducia nella vita che durerà per sempre, alimentando oggi quell'amore che lui ci dona nell'Eucaristia, e nel momento della comunione, momento davvero di integrazione forte fra la sua realtà fisica e la nostra realtà fisica, seme di immortalità, caparra di una vita che durerà per sempre, in quel momento diciamo con molta gioia, con molta forza al Signore che accogliamo il suo amore, lo amiamo e gli chiediamo la forza di essere testimoni credibili anche in mezzo alle persone a cui lui ci manda.